vostri sogni si fanno pesanti. Ricchi, poveri, politicanti, siete figli della merda. Noi scaviamo dentro il buio, vomitiamo sangue sulle vostre verità. Benvenuti tra i rifiuti, non vi cacceremo via.
E benvenuti tra i rifiuti, puntata numero 77, le donne delle gambe.
Sentimento per Linneo.
Triple F su tutto, Fropunk, Zero Dream, caverna tipo Green Arrows, Museve come in Zimbabwe.
Cade Mugabe, non cade il falafel.
O la balsa come sciroppo per Linneo, sentimento tendineo, c'è sui padici tal, tipo Silicon Vapor, a palestra grado, che piace solfa. Dopo Savignano, i dischi in casa tipo Atlanta, ce li produciamo.
Son of bitch.
Sentimento per Linneo.
Primo un po', ma almeno non lavoro, almeno non lavoro, almeno non lavoro. E tiro a gamba, e tiro a gamba, e tiro a gamba, e tiro a gamba. Ma la mia amorosa è ricca, viene da Ankara, ma la mia amorosa è ricca, viene da Ankara. È brutta come un colpo, è brutta come un colpo, è brutta come un colpo. E tiro a gamba, e tiro a gamba, e tiro a gamba, e tiro a gamba.
Ma c'è da cos'è? Tutto
il giorno fare un cazzo, mi deprimo un po'.
E sull'arena di oggi, martedì 20 ottobre, leggiamo il sindaco Federico Sbrina che si arrabbia con Conte. Il sindaco Sbrina contro Conte, non chiudo nulla, che bisogna capire poi ovviamente cosa significa.
E batte un po' i pugni sul tavolo.
Esatto, perché sappiamo lui è da un po' di tempo che appunto batte i pugni.
Ed è un po' veramente incazzato.
Ed è veramente incazzato e dice: il decreto non è chiaro, non chiudo Piazza Erbe. Questo è il titolo. Quindi, vabbè.
Ma chi te l'ha mai chiesto?
Sì, però. Esatto, è come se fosse tutta, cioè, una piccola parte della città. Appunto dice poco chiaro, contraddittorio, in alcuni punti inapplicabile. Si sta sentendo con gli altri 98 sindaci della provincia per avere linee comuni e chiarire le contraddizioni del DPCM, senza poi spiegare quali siano queste contraddizioni in tutto l'articolo abbastanza lungo. Nelle sue dichiarazioni dice appunto che i sindaci possono disporre le chiusure di piazze e strade dalle 21 e lui dice che questa cosa qua i sindaci già la potevano fare e purtroppo lo sappiamo perché lui comunque lo faceva anche prima del Covid, in realtà, di scegliere un po' cosa chiudere e cosa no. Quindi per lui non è una novità, dice Conte non ci hai detto niente. Poi dice: se il problema è chiudere i luoghi affollati, bisognerebbe chiudere anche molti luoghi centrali, dove fortunatamente sono tornati turisti, come Piazza Erbe, via Mazzini, via Cappello e la casa di Giulietta.
Quindi non possiamo.
Questa è un po' esatto, la conclusione.
Esatto, proprio dice, quindi non li chiuderò. Perché non si può, però, appunto, non, senza mai parlare del resto della città. Che
ma il resto è tutto di contorno, dice, no? Cioè, il centro e poi
l'importante sono quelle vie lì.
Dice, cioè, il resto tutto, sono le strade per andare al centro.
Dove sono tornati i turisti, e tra l'altro hanno fatto delle cose. Tipo adesso in alcune vie del centro ci sono hanno fatto dei corridoi con i pali, con i nastri attaccati, in modo che chi va nel negozio sta nel corridoio a sinistra, chi deve solamente passare sta nel corridoio a destra, chi le comitive stanno nel corridoio centrale, insomma, quindi ti incanalano il traffico anche pedonale. Non solo
hanno messo
quello...
anche delle frecce davanti ai negozi con scritto si paga di qua.
Esatto. Accontentando anche quei negozianti che dicevano le code non fanno, non permettono
al mio negozio di essere visto,
che vedano le vetrine, quindi non entrano, quindi non invogliamo.
E poi l'unica altra cosa che dice in questo articolo il nostro odiato sindaco Federico Sbarina: fortunatamente le manifestazioni fieristiche di carattere nazionale e internazionale vengono ammesse, e così i congressi, quindi
che non è proprio una cosa di fortuna, dici, cioè per caso non hanno scelto, no, proprio fatto coscientemente, cioè che dicono le cose economiche le facciamo andare avanti, tutto il resto sti cazzi, la gente si arrangia, può stare chiusa in casa, mini lockdown, robe varie.
Quindi leggendo un po' le righe di questo articolo, quello che si capisce è che appunto la fiera ripartirà, i congressi importanti economici per Verona ci saranno, le zone turistiche saranno ancora aperte, non ci dice nulla però su tutto il resto, e questo non ci fa troppo star tranquilli in realtà.
Che questa poi questa cosa delle zone rosse, no? Che delle micro, cioè praticamente zone di lockdown mirate fondamentalmente, o comunque di coprifuoco, che fra l'altro anche adesso in Lombardia da giovedì ci sarà appunto il coprifuoco, quindi dalle 22 di sera alle 5 di mattina non si potrà uscire praticamente di casa fondamentalmente, ed è la prima volta dal dopoguerra che questo avviene, cioè l'ultima volta era con la seconda guerra mondiale, quindi non è una cosa neanche di poco conto, perché poi vuol dire una limitazione anche tutta una serie di libertà, che anche di aggregazione, di andare, anche perché questo poi si applica anche agli incontri, pensiamo, non so, agli incontri politici piuttosto che altre cose, assemblee, robe che comunque durano una certa ora, non puoi girare, quindi cosa succede? Non ti becchi, non ti puoi beccare. Ma è interessante come in altre città è stata applicata questa cosa delle zone, mini zone rosse, del mini lockdown, perché a Genova ad esempio, da alcuni racconti, hanno applicato, appunto, fatto 4 zone rosse, una comprende il centro storico, tranne le vie del Porto Vecchio, dove scendono giù i croceristi, cioè quelli che arrivano con le navi da crociera e vengono a farsi un giro della città, e miracolosamente anche lì, fortunatamente, quelle vie sono escluse dai decreti. E rimaniamo sempre in tema di ripresa, mica ripresa, perché c'è stato un incontro non da poco in Arena di Verona. Questa è sempre l'arena di oggi, 20 ottobre 2020. Bauli, ripartiamo da cultura, imprese e una Verona unita. È stato questo incontro organizzato da imprenditori di Verona, con la presenza straordinaria del presidente di Confindustria Bonomi. Il titolo dell'incontro era Traiettorie e percorsi per ripartire. Doveva essere fatto nell'arena gremita di imprenditori e pubblico, ma per i nuovi DPCM e per, diciamo, il trend in positivo della crescita dei contagi, è stato annullato in quel modo, è stato riformulato in maniera in streaming, cioè appunto a distanza, quindi con alcuni relatori in presenza e tutti gli altri invece ad ascoltarselo da casa propria. È interessante appunto vedere un po' questa iniziativa, perché è fondamentalmente il momento in cui uno dei momenti di organizzazione del padronato veronese, volendo usare questo termine un po' novecentesco che però è purtroppo attuale. C'era già stato un tavolo in realtà in cui si erano beccati un po' tutti gli attori sul territorio, anche l'università, per dire come fare a ripartire la città, il turismo, l'economia. Questo nuovo incontro c'erano appunto tutti i big, tutti i nomi che contano, appunto Confindustria di Verona è comunque quello che l'ha organizzato. C'era Federico Sboarino, ovviamente, la sovrintendente della Fondazione Arena Cecilia Gasdia, il professore di archeologia e direttore generale del Musei del MIBACT e l'economista Lorenzo Bini Smaghi, e il presidente di Confindustria Verona Michele Bauli, che così a occhio mi viene da dire che si è legato un po' alla famiglia Bauli, ma magari questo è un mio errore, sono io un po' tendo a pensare male. E, appunto, vabbè, qui commentano, dicono sì, speravamo che ci fosse più gente per poter fare la cosa, però non abbiamo potuto, abbiamo fatto comunque, e dicono subito la questione è molto chiara, è il Recovery Fund, perché appunto si tratta di miliardi che vengono messi a disposizione dell'Unione Europea per stimolare la crescita economica dell'Italia e di altri paesi, e dicono i soldi sono stati messi a disposizione in proporzione alle necessità dei singoli stati, e questa è una novità. Il sottinteso è se può magnà da sta cosa, quindi noi abbiamo delle necessità e quindi possiamo accaparrarci un po' di soldi, e buttano infatti lì tutte le questioni, dicono vabbè, fanno l'esempio della la fusione fra GSM e AIM, cioè le due aziende municipalizzate dell'energia di Verona e di Vicenza. E poi dicono c'è anche una sinergia, il sistema aeroportuale appunto è importante, il lago di Garda, c'è un'alleanza fra Brescia e Trento, con Brescia e Trento per il lago di Garda, per il turismo. E Bauli, presidente di Confindustria, dice i temi prioritari sono digitalizzazione, formazione, ricerca, cuneo fiscale, industria 4.0, pubblica amministrazione. E le brioche poi a fine dell'incontro, così ci... E se il popolo ha fame che mangi le brioche, citando appunto una frase che forse non ha mai detta neanche Maria Antonietta, ma pazienza. Ed è interessante appunto questo grande incontro fra l'imprenditoria veronese con questi temi, che poi nel concreto significano varie cose: digitalizzazione vuol dire anche 5G, formazione vuol dire fondamentalmente anche un'impronta finalizzata al lavoro della formazione scolastica, quindi alternanza scuola-lavoro, ricerca anche lì vuol dire una ricerca totalmente improntata alle aziende, che è quello che c'è già, quindi non stiamo parlando di cose assurde. Però...
Sì, anche il discorso per esempio dello smart working è una cosa che alle aziende fa molto molto comodo, perché diciamo produttivamente, cioè taglia i costi, taglia del lavoro e quindi profitti.
E taglia anche delle possibilità, diciamo, di contrapposizione, perché se tu sei diviso ognuno a casa sua, ovviamente non conosci i tuoi colleghi, non puoi parlarci vis-à-vis, anche le tecnologie di smart work e comunque quella di, diciamo, teleconferenza sembrano anche molto controllabili,
controllate
e controllate. Ricordo aver sentito dei racconti da gente che lavora nella scuola, che diceva aveva una sensazione di essere controllati nelle chat, cioè nelle queste cose di teleconferenza da parte della i nostri superiori praticamente. Ma è interessante questo incontro qua anche per una cosa, perché c'è stato un presidio, vabbè, c'è una pagina poi di commento dei politici, quindi c'è tutta la sfilata, i vari Sboarina, Elisa De Berti, vicepresidente della regione, Ciro Maschio, che non parla delle multe. Dice sì, vai, se questo recovery fund magari qualche soldo per le mie multe magari me le allungate, no, non dice quello, però a me viene in mente quello, perché appunto con la vicenda delle 10.000 euro di multe, insomma vabbè. Però è interessante perché c'è stato un presidio proprio nel giorno di questa traiettoria, presidio i sindacati dei metalmeccanici di FIOM, FIM, WILM e degli alimentaristi della CGIL, della CISA e della WIL, sempre quindi confederali, sindacati confederali, hanno manifestato perché c'era il presidente di Confindustria Bonomi, che quel Bonomi fra l'altro è quello che diceva qualche settimana fa, diceva è tempo di sganciare il salario dall'orario. Ora, cosa vuol dire sganciare il salario dall'orario? Se lo dice uno che chiede il reddito universale o queste cose qua, vuol dire guadagnare senza lavorare, comunque con meno lavoro possibile. Se lo dice quello di Confindustria vuol dire lavorare di più e guadagnare meno, perché è tutto legato alla produttività.
A cottimo.
Sì, praticamente il cottimo è proprio quel concetto lì.
Per guadagnare di più loro, poi.
Sì, qualcuno guadagna di più, però insomma. ed è interessante questa cosa del presidio, non tanto anche per il presidio in sé, ma perché vabbè, c'è un commento fra l'altro anche dell'Arena che come al solito è un po' interventista, nel senso che dice l'Arena dice è stato questo, ci sono, si lamentano insomma dei contratti che non vengono rinnovati, e però dice l'Arena in chiusura dice che peraltro nel caso degli elementaristi, come ha riportato l'Arena nei giorni scorsi, la maggior parte delle aziende veronesi del comparto è già stato rinnovato, quindi tutti tranquilli, a Verona non ci sono problemi, va tutto bene. Poi, lasciando parlare la questione degli ambientalisti, che sinceramente non ne ho anche le cognizioni, comunque notizie al riguardo, i metalmeccanici è interessante perché è stato appunto cancellato il contratto, non è stato rinnovato il contratto dei metalmeccanici, è uno dei tanti contratti che sono stati rinnovati finora, qualcuno diceva una sessantina di contratti a livello nazionale non rinnovati.
L'80%, per cui...
E... Fra l'altro i confederali che organizzano il presidio hanno anche una certa, una discreta parte in tutto questo sfacello, perché punto primo, hanno nel 2018 avevano fatto un accordo, un patto per la fabbrica con Confindustria che metteva due cose, diciamo, definiva due cose: l'ancoraggio dei salari e la produttività, cioè appunto se guadagni, se guadagna l'azienda, se l'azienda non guadagna tu non guadagni, comunque guadagni meno. E welfare aziendale, cioè quindi l'azienda ti dà una parte di la defiscalizzazione praticamente, cioè invece di pagare tante tasse l'azienda ti dà dei benefit in termini di magari convenzioni con la sanità privata, queste cose qua, e sappiamo che anche quello che è successo in questi mesi è il prodotto anche di questa privatizzazione della sanità e dell'aziendalizzazione in generale della salute, che è diventata una merce come tante e a cui qualcuno viene escluso, chi non può pagarsela rimane tagliato fuori. E le aziende, e fra l'altro appunto questi confederali sono gli stessi che come unica risposta finora hanno fatto degli scioperi di 2 ore come forma di assemblea sindacale, e hanno fissato uno sciopero di categoria di 4 ore per il 5 novembre, quindi appunto più in là, invece di fare qualcosa adesso, anche magari di fare uno sciopero generale che avrebbero anche i mezzi per farlo visto che sono i sindacati più grossi in Italia, invece questo non avviene. Ci sarà uno sciopero della logistica il 23 ottobre, vale la pena anche ricordarlo, in attesa di uno sciopero generale che vedremo se ci sarà, vedremo chi lo chiamerà e vedremo se ci saranno delle cose. Comunque interessante che anche i metalmeccanici di Verona comunque stanno facendo dei scioperi in questi giorni.
E torna alla cronaca l'Istituto Dal Cero di San Boni, sempre per questione Covid scuola, abbiamo già visto un po' di disagi che avevano sollevato gli studenti e i professori riguardo, no, il fare, non so, metà classe viene a scuola, metà classe fa la didattica a distanza e robe del genere. E adesso viene, salta fuori un professore positivo, ma la dirigenza non solo non ha dato comunicazione alle famiglie, ma quando si è sparsa la voce ha anche chiesto, diciamo, di non parlarne, per non lo scrive qua l'Arena, ma immagino per evitare, non so, panico inutile, che magari non è neanche tanto inutile. E quindi professori e studenti protestano ancora, stavolta contro la dirigente scolastica. E vabbè, appunto, il discorso è che la dirigenza ribatte che sono state comunque tutte le misure vengono adottate, quindi non ci sarebbe il rischio di contagio. Effettivamente, però, non ha detto niente. E poi la cosa un po' così, un po' distorgente, che ha chiesto anche di non parlarne quando è saltata fuori la notizia.
Non diciamo nulla.
No, va bene, va bene.
È un po' una, insomma, va un po' di moda ultimamente a dire che non si può parlare di quello che succede sul luogo di lavoro. Ultimamente questo periodo qua di Covid lo stiamo vedendo, anche ad esempio magari anche i medici, dove i medici possono parlare, esatto, di quello che succede
della propria azienda ospedaliera, esatto. E così anche, appunto l'istituto del CER, a quanto pare. Vabbè, qua solo il discorso della comunicazione, poi c'è un altro articoletto a fianco che parla della situazione autobus, che tanti si lamentano che gli studenti e studentesse si accalcano per accaparrarsi i posti sugli autobus, quindi non rispettando i DPCM, quando magari al posto di dire che gli studenti si accalcano per prendere i posti sugli autobus potrebbero mettere qualche autobus in più magari e non continuare a toglierli e ad aumentare i biglietti come viene ancora. No, però la soluzione sembra essere nell'eco bonus, nel fare sì che la gente prenda con più facilità l'auto elettrica e quindi così il trasporto del futuro.
Parliamo di una notizia di qualche giorno fa, la leggiamo dall'Arena del venerdì 16 ottobre, e la notizia parla di un bambino che è stato abbandonato di pochi mesi, abbandonato, preciso, l'arena comunque ben chiuso nella coperta, insomma con qualche attenzione. Poi al di là di quello, questo bambino è stato trovato da un immigrato, ci dice l'Arena, che l'ha trovato e ha allertato le forze dell'ordine. Quello che vogliamo segnalare è che, al di là dei fatti in sé, che l'Arena ovviamente trova ancora modo, da una notizia che non c'entra niente, cioè non c'entra troppo con le forze dell'ordine, di fargli un elogi e pubblicità.
Perché, cioè, come se ci fosse stata un'altra opzione, no? Lo abbandonavo lì, cioè,
no, infatti, anche perché poi appunto se tu trovi un bambino abbandonato non penso, cioè, tu lo possa non puoi fare qualcosa da solo per la legge, nel senso, quindi devi comunque chiamare un'ambulanza,
quindi devi contattare per capire di chi sono i genitori, quindi
comunque nel senso non c'erano altre vie. E comunque insomma sì, sono qua due pagine intere di elogi alla polizia.
Che bravo quell'impiegato delle poste che mi ha fatto pagare il bollettino.
Sì, che ci sono le foto del poliziotto con in braccio il bambino. Abbiamo pensato alle nostre figlie quando l'abbiamo visto.
Quando le abbandonavamo noi.
Sì, sembra quasi. Beh, abbiamo acceso il riscaldamento della macchina per tenerla calda, cagate del genere. Sì, quindi specialmente questo, ma segnalare un'altra occasione, l'Arena trova sempre l'occasione per elogiare le forze dell'ordine, anche quando non hanno fatto niente di chissà che.
E chissà se aveva pensato alle sue figlie anche quella gente, quel membro delle forze dell'ordine che è stato in questo momento pescato ad escare una tredicenne. Parliamo di quel fattaccio di cronaca, riporto mai, che conoscono tutti, penso più o meno, nel senso, perché è stato fondamentalmente mandato in mondovisione dalle Iene, di una carabiniera che usava una finta identità su internet, fra l'altro sottratta a un ragazzo che è morto anni fa, quindi vabbè, doppiamente, diciamo, infame come cosa. E appunto poi cercava di circuire, insomma, questa minorenne per fare del sesso, per obbligarla a fare del sesso fondamentalmente, e è stato però smascherato e poi appunto anche mandato, diciamo, in diretta televisiva con comunque sulla televisione da parte delle Iene. Fra l'altro, piccola parentesi anche su queste forme di programma, insomma, che vabbè, noi appunto cerchiamo di fare un po' di pulci ai giornali, mischiamo un po' ironia e serietà, diciamo, comunque ci proviamo. Ci sono poi questi programmi televisivi che invece proprio mischiano fondamentalmente sciacallaggio e
pathos
con queste appunto frasi ad effetto, primi piani di gente che scopre cose in diretta piuttosto che altre cose, quindi vabbè, lasciamo stare, insomma, perdere un po' da dove viene questa notizia, però interessante, vabbè, da una parte anche ovviamente la cautela dell'Arena comunque nel trattare la questione, che comunque si evita toni troppo forti, perché se fosse stato invece sembra quasi boh, essere sempre i soliti, però in realtà è così se ci pensiamo, perché fosse stato un immigrato piuttosto che un'altra persona di un'altra categoria, diciamo, vista male dall'Arena dai suoi lettori, i toni sarebbero stati ben alti. Invece in questo caso c'è, cioè, per esempio i vicini che dicono: è sempre stato gentile, giocava con le nostre figlie, tutte queste cose qua. E poi appunto si dice una difesa, il più importante è che questa difesa del carabiniere, che fra l'altro è abbastanza becera, perché dice che è anche colpa di chi dà le chat alle minorenni,
sì, okay. Chi dà lo smartphone in che mano, volendo sono anche d'accordo, però cioè comunque non,
detto
non
da lui, dici, boh, vabbè, insomma, è sempre la solita cosa, un po' aveva la minigonna corta, insomma, più o meno il concetto è quello. E fra l'altro adesso viene indagato per tentata violenza sessuale, fra l'altro che in realtà è proprio quello che voleva fare, quindi di là degli tipologie di reato e della giustizia di Stato, diciamo appunto la questione è quella. E interessante però anche quello che l'Arena poi non dice, perché si sofferma su poi anche il materiale che sarebbe stato trovato nella sua abitazione, dice: nessun commento da parte della caserma Mastino, che credo sia quella di Verona città, penso. Lui fra l'altro era in era della compagnia di Villafranca, il servizio della stazione di Casteldazzano. E dicono appunto nessuna voce ufficiale, ma trappellano voci sul trovamento di materiale compromettente all'interno dell'abitazione. Le indagini proseguono anche per capire se la chat a sfondo sessuale con la 13enne sia o meno un caso isolato, quindi se ci fossero altre vittime, diciamo, di questo carabiniere. Da ricordare però appunto che questo caso sì è una persona, è un carabiniere, ma ci sono state anche varie altre vicende, diciamo, di violenza sessuale commesse dai carabinieri, pensiamo a quella di Firenze appunto contro due turiste americane, e quindi appunto vabbè, insomma, anche quello che la libertà che fa, che uno, la libertà comunque, quello che uno si sente di fare con una divisa e il tipo di mentalità che c'è dentro le forze armate, dentro le forze dell'ordine, insomma, è abbastanza chiaro.
Sopravvalutano il fascino della divisa, forse.
Sto sveglio presto prima del canto del gallo, voglio guardare un altro Giuda mentre cade in fallo, la testa piena con la rabbia che mi porta al largo, in mezzo a un mare di domande che non mi dà scampo. Odio il giornale ma non posso farne a meno, oggi il titolo mi inchioda gli occhi su quello che vedo, testata riporta sull'argomento principale, Stefano Cucchi viene ammazzato come un cane, 20 grammi per morire senza andare in ospedale, dentro un carcere normale manco un carcere speciale, con i segni sopra il corpo di un pestaggio militare, senza una speranza a fianco, una madre da abbracciare, senza alcuna spiegazione ufficiale, nessun comunicato, solo silenzio e bugie da parte dello Stato. Dove è la bella Italia? Dove è la sporca Italia? Lo sbirro ti assassina e sputa sopra la tua bara. Non ci credere quando ti dicono che è tutto a posto, non c'è niente di a posto, solo tutto nascosto. Non mi chiedere fiducia perché chi l'ha fatto è morto, è per questo che non stringo la mano ad un poliziotto. Non ci credere quando ti dicono tutto bene, che la colpa non è loro, che fanno il loro dovere, chi sbaglia non paga mai, sei giura per il mestiere di merda, carabiniere. Fido di chi non condanna l'arma per rispetto, dei colpevoli assolti dopo l'ennesimo processo. Capo della polizia viene assolto col collega dal massacro della DIA, ricordi gelano il sangue come fosse sotto zero, mentre ripercorro rapido le immagini all'indietro, rivedo le loro facce divise sporche di sangue, le tracce di una violenza gratuita come una strage. E dopo Carlo, Aldo, Federico e Gabbo, ammazzati come cani dalla polizia di Stato, nessuno ha pagato, tutto rimane com'era, per questo infame manco un solo giorno di galera. Oggi Stefano va via chiuso in una busta nera, senza avere manco il tempo per un'ultima preghiera. E non importa la tua vita, non importano i tuoi anni, la morte pesa solamente 20 grammi. Tu non ci credere quando ti dicono che è tutto a posto, non c'è niente di a posto, solo tutto nascosto. Non mi chiedere fiducia perché chi l'ha fatto è morto. È per questo che non stringo la mano ad un poliziotto. Non ci credere quando ti dicono va tutto bene, che la colpa non è loro, che fanno il loro dovere. Chi sbaglia non paga mai, sei giù una per il mestiere. Mestiere di merda, carabiniere.
E torna invece a far parlare, cambiamo argomento, lo spettacolo Sic Transit Gloria Mundi, a.k.a. quello della papessa, per intenderci, al Camp Loi, già andato in onda.
Lo trasmesso.
Se non si dice andato in onda.
No,
si
lo
dice...
so.
Andato in scena.
Andato in palco.
Siamo capiti, dai.
Andato in palco in quei del Camp Loi già 4 anni fa, adesso viene riproposto per la... per fine ottobre, però c'è chi non ci sta,
perché adesso c'è la giunta Sboarina,
perché adesso c'è la giunta Sboarina e con la voce di Zelger, che sappiamo già insomma un integralista cattolico, ha fatto parlare di sé per tante cose, tra cui magari questione aborto, chiaramente lui contro l'aborto e altre cose del genere, comunque vicino a gruppi catto nazi catti. E vabbè, perché lo spettacolo sarebbe un monologo di una aspirante di una Elisabetta prima aspirante papessa.
E che uno non può diventare papa, dai, su.
E beh, sarebbe un, secondo Zelger, sarebbe un oltraggio al sentimento religioso e alle radici cristiane del popolo veneto. E dice: nessuno invoca fulmini dal cielo, auspica reazioni aggressive come è successo con Charlie Hebdo. Cioè, tranquillo, non andiamo a far sparare.
Tra l'altro, è anche il momento sbagliato, perché è stato un professore decapitato qualche giorno fa.
Tra l'altro,
abbiamo fatto vignette contro Maometto, quindi in Francia. Quindi insomma.
Ma attenzione, ma almeno ricordino, dice Zelger, quello che dicevano i nostri nonni: scherza coi fanti e lascia stare i santi. Attenzione. E poi, vabbè, appunto, il comune l'aveva lanciato così come uno spettacolo carino, simpatico, ecco. Ma si spinge oltre Zelger e dice: in tempo di pandemia sarebbe meglio invitare la gente a pregare piuttosto che a dissacrare la religione, che non dissacra un cazzo, ma anche se dissacrasse sti cazzi. No?
Sì, questo qua ancora affermo l'idea della peste come male divino, castigo.
Esatto, cioè, esatto. Quindi riuniamoci sì al Camp Loi, ma a recitare il rosario, non a vedere un'aspirante papessa. E dice: vabbè, insomma, ci va contro un attimo traguardi, la lista civica di sinistra o qualcosa di del genere. E vabbè, e con Zelger si schiera comunque tutta la Lega. No, Lega non più Nord, Lega sì, punto.
Che poi appunto è lo stesso, comunque la stessa zona, area politica, che poi appunto sempre a livello di proverbi, un po' l'idea anche per esempio della donna, che la piasa, che la tasa, che la stia in casa, comunque il livello è quello.
Esatto.
E insomma sì.
Arena torna a parlare dell'occupazione del 2016 all'ex palazzo Enel, dicendo trasformato in dormitorio, in un singolare modo per descriverlo, e torna a parlare in occasione del processo che c'è stato, e dice: 18 giovani imputati per occupazione di edificio del movimento Anomala, che nel marzo del 2016 avevano occupato l'edificio ex sede dell'Enel via Bassaquarra. Davanti al giudice Carlo Lamusio non si sono presentati gli imputati, dice, ma è stato sentito come teste un agente della Digos che aveva partecipato all'operazione di sgombero.
Dice, vabbè, passavo di qua.
Sì, insomma così, passava di lì. Vabbè, il gruppo che in precedenza aveva occupato anche altri edifici, via San Marco, via Fermi, Era da giorni questo edificio. Così dice questo gruppo, ci tiene a dire che questo gruppo era già noto, la Digos, per altre cose, insomma, per... E poi dice, e poi dice una cosa, una notizia, ci dà una notizia che forse non tutti sapevano, che all'occupazione dell'edificio dell'Enel, e questa notizia l'hanno presa, immagino, i giornalisti dell'Arena dal processo, forse dalla testimonianza proprio del digossino, che all'occupazione dell'edificio dell'Enel era prima utilizzato per dei concerti del circolo H legato a forze di destra. In aula è emerso anche che alcuni esponenti di Forza Nuova avrebbero avvisato dell'occupazione la questura. Quindi insomma, viene da ringraziare gli infami di Forza Nuova,
quelli che poi fanno i comunicati e dicono lungi da noi augurare la galera a nessuno, però intanto gli chiediamo,
segnalano agli sbirri quello che non gli va bene.
Sono un po' gli accertatori di sosta, diciamo.
Spring is here, suffering is here. Life is skittles and life is beer. I think the loveliest time of the year is the spring. I do, don't you? Of course you do. But there's one thing that makes spring complete for me, and makes every Sunday a treat for me. All the world seems in tune on a spring afternoon when we're poisoning pigeons in the park. Every Sunday you'll see my sweetheart and me as we poison the pigeons in the park. When they see us coming, the birdies all try and hide, but they still go for peanuts when coated with a cyanide. The sun's shining bright, everything seems all right when we're poisoning pigeons in the park. We've gained notoriety and caused much anxiety in the Audubon Society with our games. They call it impiety and lack of propriety and quite a variety of unpleasant names. But it's not against any religion to want to dispose of a pigeon. So why don't you come with me and we'll poison the pigeons in the park? And maybe we'll do in a squirrel or two while we're poisoning pigeons in the park. We'll murder them all amid laughter and merriment, except for the few we take home to experiment. My pulse will be quickening with each drop of strychnine we feed to a pigeon. It just takes a smidgen to poison a pigeon in the park.
Arcole, piano antipiccioni a Villa Poggi. Dopo continuiamo a leggere articoli. Dopo, prima erano già i piccioni, avevano rotto le palle, poi le foglie secche, adesso di nuovo i piccioni. Questo giro a Villa Poggi, e inizia l'articolo: i piccioni sono oggi banditi da Piazza Poggi con una spesa di 24.000 euro.
Modico investimento, insomma, ci avanzavano due spicci dalle macchinette, hanno detto mettiamoli contro i piccioni, su via.
L'amministrazione comunale ha infatti deciso di pulire il guano dei piccioni che è imbrato nella barchessa seicentesca con i mascheroni di Villa Tolini in Piazza Poggi. Nel costo preventivato è previsto di disporre quindi una rete anticolombi per impedire che questi uccelli infestino di continuo e continuano a nidificare e a vivere sulla dimora che fu delle nobili famiglie di Pellegrini, Maffei, Ottolini e Poggi.
E che non sia mai che cacchino sopra le nobili dimora di Maffei e tutti quegli altri.
E poi fece che il comune proprietario solo della facciata esterna del complesso architettonico, quella che dà sulla piazza. E poi non solo, perché sempre la giunta ha deciso di impiegare 3.000 euro per sostituire gli stelli di legno delle panchine che si trovano nel capoluogo con stecche in plastica.
Come?
Basta, la notizia è finita.
Perché ai piccioni non piace la plastica, quindi se tiene lontani. Comunque solo nella facciata, quindi sul retro possono andare a cagare i piccioni.
Sembrerebbe.
Ok.
E dopo un saluto a chi ci ascolta da altre regioni, da lontane ma vicine, al Baredo, fattacci, succedono cose fra il sacrilego e il politico, violata la tomba dell'ex sindaco, sconcerto appunto in questo paese in provincia di Verona, perché cosa è successo? Che la vedova di questo ex sindaco, che è stato sindaco con la DC per due volte, un prenditore, è stato anche soprannominato il commenda a quanto pare, perché commendatore fatto dal Presidente della Repubblica anni fa nell'87, insomma vabbè, la moglie è andata sulla tomba per non so, deporre fiori, insomma fare un giro, e aveva trovato una scritta a pennarello, ladro e assassino, queste appunto le parole scritte, c'è anche la foto, si vede chiaramente, e quindi c'è un po' appunto reazioni poi di turbamento nel paese di Albaredo. Lo stesso sindaco Giovanni Ruta è rimasto impressionato, probabilmente perché pensa quando succederà lui magari che avrà una tomba e magari qualcuno gli scrive qualcosa, quindi dice un gesto non dignitoso per un essere umano, e stiamo valutando la possibilità di installare videocamere nell'area cimiteriale o di avvalersi l'aiuto di volontari per il controllo della zona. Questo invece è molto umano, mettere i guardiani del cimitero, le telecamere per evitare gesti di questo tipo, e vabbè, niente, insomma il mistero di questa non so cosa sarà successo, avrà avuto o ha sbagliato tomba o magari veramente ha trovato la tomba giusta, aveva delle motivazioni che nessuno conosce, perché nessuno vuole dire immaginare chi possa essere stato. A quanto pare ad Albaredo c'è omertà riguardo a questa cosa,
e vengono dissacrati i papi, e vengono dissacrate le ville dei nobili, vengono dissacrate
le tombe dei sindaci, non c'è più sindaci. Religione proprio, esatto. Veramente, come direbbe Zelger, che sta già recitando un rosario anche per questa stravessione probabilmente.
Parlando sempre di cimiteri, c'è un'altra notizia dell'Arena di qualche giorno fa. A San Giovanni Lupatotto viene denunciata un'anziana perché è sgamata a rubare dei fiori nuovi appena messi su delle altre tombe e per metterli sulle tombe dei suoi cari, e da lì sono state poi messe nuove telecamere anche nel cimitero di San Giovanni Lupatotto.
Digitalizzazione della società che parte dai cimiteri, a quanto pare. Insomma, questo vorrà dire pur qualcosa.
Ma chi dopo aver bevuto responsabilmente si mette alla guida nello stato ebro, diciamo, magari possono essere varie le strategie per evitare un ritiro della patente, ma non prendete esempio da questo signore di 65 anni che appena fermato dai carabinieri dopo un incidente stradale era evidentemente in stato ebro, e prima dell'alcol test si è bevuto un sorso di disotturante per scarichi, per pensava lui magari per camuffare il suo tasso etilico.
Beh, se ci rimaneva sicuramente la multa non se la prendeva, quindi
no, esatto,
cioè, piuttosto che finire in mani vostre,
esatto, vado al pronto soccorso, no, esatto,
tipo le spie che mangiano il cianuro, la capsula col cianuro,
esatto, penso che la strategia fosse quella, no, quella un po' così balorda, se ne sentiva in giro, che ti porti dietro il gotto e bevi di fronte agli sbirri, magari vabbè con delle ripercussioni altre che possono essere un po' grezze, però può essere una cosa. Lui ha detto: cazzo, non c'ho la boccetta di whisky da dire, ah, non potete dire che guidavo in stato di ebbrezza perché ho bevuto davanti a voi, però nel taschino c'aveva il disotturante per scarichi. Insomma, vabbè, è fatto sta comunque che sì, è stato perché è finito l'ospedale e comunque gli hanno ritirato la patente per cui è stato d'ebbrezza.
Mentre la storia è finita male, poi.
Sì.
Siamo arrivati all'ultimo articolo.
Siamo arrivati all'ultimo articolo di questa 77esima puntata di BTR. E chiudiamo col meglio, ovviamente, Dulcis in fundo. La posta della Olga a nuovo fan club. Io non ci credevo, non sapevo neanche che ce ne fossero altri, perché appunto dice un nuovo fan club e poi fa l'elenco di dove sono questi fan club e dice nuovo fan club della posta della Olga. Posta della Olga, ricordiamo, è quella rubrica dell'Arena di Verona in dialetto veronese che prova un po' a fare un po' a scimmiottare, ma anche un po' a compiacersi un po' di quello che è, diciamo, il pensiero medio, diciamo, tendente al ribasso un po' della popolazione di Verona, anche soprattutto facendo anche un po' di frecciatine magari anche ai provincialotti.
Sì, la Vox Populi, ma del popolo del Borgo Trento, diciamo.
Sì, esatto, tipo. Anche, però appunto un dialetto che è un po' anche, sì, vabbè, insomma, ecco, diciamo che non fa un servizio né al dialetto né alla popolazione di Verona, diciamo, in generale. Per le cose che dice, è stato inaugurato il ristorante, vabbè, fa il nome di ristorante, un po' di pubblicità non guasta mai, a Montorio, alla presenza di Silvino Gonzato, l'autore dell'ormai ventennale seguitissima rubrica del nostro giornale, che appunto scrive con lo pseudonimo di Olga, che conta, dice, molti appassionati lettori online anche tra gli immigrati veronesi all'estero. Ci sono fan club in Canada, in Argentina, in Brasile e in Australia. A questo punto è cioè lo dicono loro, nessun altro, cioè, non so, magari non è vero. Ha in programma periodiche serate con menù dedicati alla mitica Olga e principali personaggi della rubrica, questo ristorante. Quindi appunto è un modo di fare pubblicità al ristorante, fondamentalmente. Non hanno messo, senza farsi pagare, senza dover pagare pubblicità dando i soldi all'Arena, hanno trovato il modo di farsi pubblicità invitando uno dei redattori dell'Arena, perché diciamo, una mano lava l'altra e così via. Se voi avete fatto un fan club di Benvenuti tra i Rifiuti e volete segnalarcelo, saremo molto contenti, ditecelo, così aggiorniamo.
Sono già in tante parti del mondo.
Esatto, sì. Possiamo garantirvelo noi.
Magari mettiamo sul ristorante anche noi e voilà.
Ed è finita anche questa 77esima puntata di Benvenuti tra i Rifiuti.
Andate in pace.
E ci vediamo alla 78esima.
Non dissacrate.
C'è un bel spettacolo teatrale a Camp Lloyd, dicono, fra l'altro, quindi